ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. La puntata di oggi si apre con il resoconto della messa in scena di un titolo molto noto ai lettori, ma poco associato alla musica. Il diario di Anna Frank, monodramma di Grigori Fried, tratto dall'omonimo libro, in scena presso i teatri di Bill Solothurn per una regia firmata da Isabelle Fremont, di cui ci racconterà tutto Sabrina Faller, che per noi ha assistito alla prima. Dopodiché ci raggiungerà in studio un ospite davvero illustre, il controtenore Raffaele Pè, per invitarci alla sua Orfeo Week a Lodi, una settimana di musica e dibattiti filosofici che si aprirà il 22 novembre e si concluderà in grande stile il 30 novembre con un inaudito Ambleto di Gasparini al Teatro delle Vigne. Ma noi partiamo dalla musica di Grigori Fried e dall'incipit del suo diario di Anna Frank. L'inizio de Il diario di Anna Frank, monodramma di Grigori Fried, interpretato da Anna Beatrice Gomez, con l'accompagnamento della Sinfonieorchester Bill Solothurn sotto la direzione di Francis Benichoux. Una registrazione effettuata alla prova generale dell'opera, che resta in scena fino al 30 gennaio 2026 presso i teatri di Bill e Solothurn. Per noi in sala alla prima c'era naturalmente Sabrina Faller, che ringraziamo per questa sua trasferta nella Svizzera interna e alla quale chiediamo subito per iniziare intanto: ma chi era Grigori Fried, di cui non sappiamo praticamente nulla?
Vero, vero. Tutti conoscono il diario di Anna Frank, ma pochi conoscono sia l'opera che Grigori Fried ne ha tratto, che lo stesso compositore russo di famiglia ebraica, nato nel 1915 a Pietrogrado, quella che oggi è San Pietroburgo, e morto nel 2012 a Mosca. Quindi ha attraversato tutto l'arco della parabola sovietica. Da adulto vive tutto il periodo staliniano, parte per la Seconda Guerra Mondiale e sarà infermiere d'ambulanze e questa esperienza lo tocca molto. Poi successivamente vive il periodo della Guerra Fredda dopo Stalin,
quindi la destalinizzazione,
il crollo dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, Yeltsin, e anche Putin.
Certo.
Ha vissuto davvero tutto e il dato interessante è che nonostante la sua famiglia sia stata perseguitata e lui stesso non ha mai pensato di lasciare il suo paese. È rimasto e ha combattuto e alla fine ha vinto, ce l'ha fatta. Perché dicevo che ha avuto persecuzioni in famiglia? Beh, intanto perché il padre, che era critico musicale, nel 1927 fu esiliato in Siberia. La mamma era pianista diplomata al Conservatorio di Mosca. Altri suoi familiari furono vittime di purghe staliniane e appunto lui stesso dovette subire delle censure in vita. All'inizio, dunque, lui si iscrive al Conservatorio di Mosca nel 1935, nel 39 parte per la guerra. Quando torna dalla guerra si dedica alla composizione di musiche per la radio in particolare. È un compositore molto prolifico, autore di pezzi vocali, strumentali, musiche per il teatro, per esempio ha fatto le musiche per una Fedra di Racine e anche per il cinema. All'inizio cerca di aderire ai dettami, alle regole del regime sovietico e quindi si indirizza verso una musica tonale, ascoltabile, perché naturalmente ciò che era occidentale non era ben visto, ma in particolare la musica dodecafonica, la musica seriale, era mal vista perché era di difficile comprensione per il pubblico.
Certo.
Quindi all'inizio lui prova ad aderire a questo schema, però non ce la fa. E quando incontra la musica di Schoenberg, di Berg, di Stravinsky, cerca di trovare un equilibrio fra musica tonale e questo nuovo mondo. E questa è la cosa che noi vediamo, lo sforzo che si sente anche nella musica del diario di Anna Frank. Le sue opere più conosciute sono le sue due opere, appunto, libretto e musica sono suoi. Questa, tratta dal diario di Anna Frank, che è del 1968-69, lui la rappresenta nel 72 alla Casa dei Giovani Compositori a Mosca, da lui fondata. L'altra opera, anche questa un monodramma, è Lettere di Van Gogh e sono le lettere di Vincent al fratello Theo. Quindi sono tutte e due opere a dimensione intima, familiare, sono opere piccole che ben si prestano alla piccola scena e anche a essere rappresentate fuori dal teatro.
Un breve estratto dall'opera Das Tagebuch der Anne Frank di Grigori Fried, in scena a Bien Soletta, di cui stiamo parlando con Sabrina Faller. Ora che abbiamo scoperto un po' di più sul compositore, direi che possiamo passare all'opera E qui è interessante chiederti, proprio per questa dimensione letteraria che tutti conosciamo, da cui parte Fried per il proprio libretto, che lavoro fa sul diario di Anna Frank? In che modo lo mette in scena?
Dunque, allora, lui dalla lettura di questo diario è rimasto subito impressionato e lo vede subito come libretto. La sua idea è quella di aderire il più possibile al diario. Però quale diario intanto lui si trova? Lui si trova tra le mani la versione russa del diario, che è curata da Rita Wright Kovaleva, ed è una versione con qualche concessione.
Ah.
D'altra parte, lui, che oltre che compositore è stato anche pittore e autore di saggi, di ricordi, di critiche, lascia scritto questo. Dice: la cosa più importante era di non cambiare una parola del testo di Anna Frank, di non aggiungere nulla, ma di costruire la drammaturgia attraverso il montaggio degli episodi. Ero così desideroso di scrivere questa musica che la sera in cui ho finito la prima pagina del libretto subito ho cominciato a musicarlo. Altra cosa interessante, lui sceglie questo argomento in un momento molto delicato, perché 68-69 siamo dopo la guerra dei sei giorni,
già.
1967. Tra Israele e paesi arabi, Egitto, Siria, Giordania. La guerra si configurava come una guerra per procura tra est e ovest, in cui l'Unione Sovietica era contro Israele, che era appoggiato dall'Occidente. Sì. Quindi in quel momento affrontare un tema a forte connotazione ebraica con una figura simbolica così importante per l'Occidente era un problema.
Sì.
Infatti lui fu osteggiato, censurato, però riuscì alcuni anni dopo, nel 72, a portarla in scena in una versione per solo pianoforte.
Ah, addirittura.
Ma ci sono mille orchestrazioni diverse, sempre tutte fatte da Fried. Però quella che sentiamo a Bien e a Soletta è la più diffusa e sono 9 musicisti. Quella più grossa è con 26 musicisti.
Ma torniamo alle questioni drammaturgiche. Com'è strutturato il libretto?
Questo libretto è suddiviso in 21 scene raggruppate in 4 sezioni. Si comincia con un preludio orchestrale, poi parleremo anche della musica, e la vicenda parte dal 13° compleanno di Anna Frank, il 12 giugno 1942, perché è il giorno in cui lei riceve in dono questo quaderno che diventerà il suo diario privato. L'azione va avanti molto velocemente. Troviamo Anna a scuola, derisa anche dagli insegnanti. Poi c'è il discorso col padre, che parla della necessità di nascondersi. C'è l'alloggio segreto, il rifugio, nel quale vanno poi a nascondersi insieme a un'altra famiglia, che è quella dei Van Dan. Poi momenti di disperazione, momenti di speranza, ricordi, il sogno dell'amica che è stata portata via e per la quale lei ha tanti sensi di colpa. Poi ci sono anche momenti di leggerezza, come il duetto tra i due coniugi Van Dan, che è fatto sempre però dalla voce di Anna, che interpreta i due coniugi che litigano tra di loro, che bisticciano. Quindi c'è molto dell'evolversi della sua personalità, da ragazza che è stata poi anche descritta bambina vivace, curiosa di tutto, che rideva sempre. Quello che lei attraversa la trasforma in una giovane donna riflessiva, preoccupata, protesa verso il futuro e che si chiede quale sarà il futuro, ma che alla fine non abbandona mai la speranza nel futuro. Infatti le ultime parole sono anche frasi molto celebri dal diario, no? La famosa frase che dice: se io guardo verso il cielo, penso che tutte queste crudeltà un giorno debbano finire.
Yeah.
altro estratto dalla registrazione della prova generale del diario di Anna Frank di Grigori Fried in scena ai teatri di Biel e Solothurn fino al 30 gennaio 2026, di cui ci sta parlando Sabrina Faller. Sabrina, ti chiederei un commento sulla musica. Che tipo di musica ha scritto Fried per questo monodramma? Abbiamo capito che ci sono figure che si muovono in palcoscenico, ma la cantante è una e il direttore anche è uno, chiaramente. No, in realtà si alterneranno due direttori nelle varie recite, ma tu hai sentito in particolare Francis Benichou, giusto?
Sì,
esattamente.
Sì, sì.
Dunque, com'è andata? Che tipo di musica era e com'è stata eseguita?
Dunque, la partitura è una partitura di stampo espressionista, è molto intensa, ci sono slanci lirici, a tratti è minacciosa, ci sono squarci di musica strumentale, a cominciare dal preludio. È una musica che tende a sottolineare i balzi emotivi della protagonista, i suoi sogni, le sue paure, i suoi desideri, i momenti di disperazione, ma anche la fiducia nel futuro che non viene mai meno. Fin dall'inizio si annuncia il carattere angoscioso e apprensivo di questa musica, che è il tratto dominante e che andrà avanti per tutto il lavoro, che dura circa un'ora. Nel diario di Anna Frank, i modelli a cui si ispira Fried sono il Pierrot Lunaire di Schoenberg e l'Histoire du Soldat di Stravinsky. La costruzione del linguaggio e l'uso delle risorse musicali è di estrazione schoenbergiana, però lui di suo ci mette una forte personalità, crea una specie di pittura realistica in una ambientazione atonale. E poi dimostra anche appunto abilità nell'uso di strutture tradizionali come la passacaglia. È una musica che non è di difficile ascolto, che nasce proprio da questo intento di trovare un equilibrio fra musica tonale e musica atonale. Abbiamo detto che ci sono diverse strumentazioni del diario di Anna Frank, quella che abbiamo sentito noi è quella più diffusa per 9 esecutori, e la considerazione che si può fare se si pensa che una musica che è stata scritta alla fine degli anni 60 e poi messa in scena la prima volta nel 72, per noi, per le nostre orecchie occidentali, l'impressione è che si tratti di una musica un po' datata, perché noi la sentivamo già dagli anni 20,
certo,
la musica lì. Ma d'altra parte dobbiamo considerare la situazione, cioè dobbiamo considerare quanta difficoltà ci fosse per i compositori russi, in particolare quelli che rimanevano in patria, i compositori sovietici, di accedere alla musica atonale. Ora però parliamo magari dello spettacolo, come chiedevi tu, Davide.
Sì. No, infatti parliamo un po' dello spettacolo, che cosa si è visto in scena, come è stata resa e qual è stata anche la reazione del pubblico rispetto a questa resa.
Dunque, intanto diciamo che l'orchestra di 9 elementi è in palcoscenico, sul fondo del palcoscenico, e questo diciamo acuisce la dimensione intima, familiare di questo dramma, mentre in avanti abbiamo la scena e la protagonista.
Sì.
La scena è una scena diciamo di tipo realistico, con elementi di tipo realistico, che tende a indicare con segni chiari almeno due diversi ambienti. Uno all'inizio è la cameretta di Anna, che è una camera borghese, ben arredata, con l'orsacchiotto, è la camera di una ragazzina. Poi dopo, quando c'è il passaggio invece al rifugio, tutto è accatastato, i mobili sono l'uno sopra l'altro,
sì,
come se fosse una situazione di precarietà. La scena è di Verena Hämmerlein, ci sono dei tratti di realismo, i cambiamenti avvengono a vista con l'ausilio dei ragazzi del Jeune Théâtre Bien che spostano i vari oggetti di scena. E la regia è affidata a Isabelle Frémont, che è la responsabile del Jeune Théâtre Bien. I ragazzi poi intervengono in un finale muto, dopo la fine dell'opera entrano in scena e si passano di mano in mano questo diario. È un finale molto sobrio, ma anche molto, molto toccante. L'interprete.
Ecco.
L'interprete si chiama Anna Beatriz Gomes ed è un soprano brasiliano di 26 anni, quindi è molto giovane, è molto fresca, di formazione bernese, ha terminato i suoi studi di canto a Berna. Qui per la prima volta affronta un ruolo drammatico, lo fa molto bene, e recentemente ha avuto anche un grande successo a Essen in Germania come Eliza Doolittle in My Fair Lady. Quindi sono tutti ruoli brillanti. Questo
sì,
è il suo primo ruolo davvero tragico, drammatico. Lei lo affronta con molta serietà, con molta passione, ha una voce fresca, appassionata, aderisce alla materia e persino fisicamente ricorda Anna Frank, quindi ci mette tanto del suo, è una vera interprete, il pubblico l'ha apprezzata molto e alla fine ci sono stati applausi, applausi scroscianti e piano piano tutti si sono alzati in piedi.
Una standing ovation. Sì. Molto bene, quindi non hai avuto la sensazione che fosse la serata un po' troppo corta, doveva finire lì.
Non ho avuto la sensazione che la serata fosse corta. Quando arrivi alla fine è come se ti liberassi da qualcosa che ti ha accompagnato. Beh, insomma, quando si ricorda la storia di Anna Frank è sempre un pugno nello stomaco.
Il finale dell'opera Das Tagebuch der Anne Frank di Grigori Fried, un vero pugno nello stomaco, diceva Sabrina Faller, nell'esecuzione della Symphony Orchestra Bill Solothurn sotto la direzione di Francis Benichoux. Una registrazione effettuata durante la prova generale della produzione in scena sui palcoscenici di Bienne e Soletta fino al 30 gennaio 2026. Cambiamo radicalmente tema e tono però per la seconda parte della nostra trasmissione. Dal 22 al 30 novembre a Lodi una settimana di musica, filosofia, letteratura, scienza e arte visiva dedicata al mito di Orfeo sotto l'alto patronaggio di un eroe del mondo barocco e non solo.
Eroe barocco.
E cioè Raffaele Pè. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Alto patronaggio, dicevamo, perché di questo festival è ideatore, non solo nume tutelare. E che cos'è l'Orfeo Week?
L'Orfeo Week era un mio sogno da tanti anni, che si è avverato 4 anni fa, quando siamo riusciti a trovare nel nostro territorio, dove la Lira di Orfeo, il mio ensemble, ha sede, un terreno fertile per far nascere una grande festa della musica. Io ho sempre avuto questo rapporto con la musica classica un po' particolare, nel senso che non sono nato da una famiglia di musicisti, non sono nato in un conservatorio né in un teatro, ma ho sempre apprezzato i suoni del barocco, in particolare in modo molto ingenuo, molto naturale. Allora mi sono detto sarebbe bello condividere questa esperienza non solo col pubblico che è abituato a sentirmi nei teatri, ma anche con le persone che magari la musica la vivono un po' tangenzialmente ma non riescono a entrarci. Quindi anche un po' gli scettici che non credono che la musica possa avere un risvolto o comunque un influsso sulle nostre vite. E allora abbiamo proposto con questo festival un percorso che unisce, a partire dalla musica, un discorso più ampio che lega tutte le arti, tutti i saperi, i grandi intellettuali, riferimenti della cultura contemporanea, per venire tutti insieme a parlare e a fare esperienza di musica.
Orfeo è il centro di questa esperienza della musica. Il Ridotto dell'Opera non poteva non parlare di questo festival perché è dedicato al più grande cantante, possiamo dire, che della storia, del mito, insomma.
Sì, sì.
Perché?
Beh, è un mito, come tutti i miti, che ha un grandissimo fascino in tutti i tempi e che non è risolto. Quindi, come la musica e il teatro per me sono sempre, come dire, un territorio di ricerca, perché non siamo mai soddisfatti. Non siamo mai interamente appagati da quello che vediamo e sentiamo, perché vogliamo di più. Anche Orfeo nel suo percorso termina con un grande punto di domanda: ma perché si è girato? Perché ha lasciato andare Euridice? E forse anche questa è un po' la domanda più grande che viene posta a tutti gli ospiti del festival e a tutti i musicisti, ma è una domanda che parte dai musicisti, i membri dell'ensemble, la lira. Infatti io ci tengo sempre a dire che questo è un festival che nasce perché è un'orchestra che vuol far festa, certo, soprattutto, e quindi noi vogliamo condividere questa festa con tutti.
Allora, questa festa condivisa parte da un'opera.
Quest'anno sì, abbiamo scelto di portare per la prima volta in Italia, dopo il successo viennese, diciamo, questa nostra esperienza con l'Ambleto di Francesco Gasparini, che io prendo un pochino a paradigma, riferimento del percorso che abbiamo fatto in questi anni con la lira. Quindi una ricerca su una partitura praticamente semi sconosciuta, che però mette in scena per la prima volta il racconto di Amleto quando in Italia ancora Shakespeare non era stato recepito. Quindi qualcosa che porta anche alla ricerca del Seicento, di quegli anni, molto avanti in realtà nel panorama europeo. Un'opera che condividiamo con la bellissima regia di Ilaria Lanzino, questa volta sarà una forma semiscenica a partire da un'esecuzione di concerto, ma che vede protagonista anche il gruppo, i cantanti e 6 attrici. Il lavoro con Ilaria è straordinario e quindi il festival non poteva che essere il luogo perfetto per condividere quest'idea anche un po' nuova su Amleto, perché con lei abbiamo immaginato una drammaturgia completamente diversa da Shakespeare, anche questo è importante dirlo, che ha un esito importante che vede protagonista soprattutto Ofelia.
Ma in realtà io però vorrei stimolare Raffaele Pe su il suo, come dire, opponent, che sarebbe Mayan Licht.
Esatto, certo, sarà con noi Mayan. Esatto, bravissimo. Mayan era con noi a Vienna, è nata una bellissima amicizia e anche l'idea che la partecipazione al festival poteva raccontare di questo nostro rapporto. Mi ha fatto molto piacere che abbia accettato il nostro invito e ovviamente porterà, come a Vienna, in scena anche da noi il ruolo di Laerte, il fratello di Ofelia, che ha delle aree stupende, che lui interpreta magnificamente, oltre a portare il suo bellissimo sguardo e modo di vivere questa musica, che credo siano molto attuali.
Quindi non ci sarà lo scontro fra i controtenori?
Ci sarà lo scontro, ovviamente, all'acuto più acuto, al grave più grave, all'ultima coloratura, no vabbè.
Molto bene, questo sarà il 30 novembre.
Sì, e Mayan tra l'altro sarà anche protagonista il 27 di novembre di un incontro musicale dove mi piaceva che lui potesse anche raccontarsi, perché anche la sua storia è molto interessante. È una cosa che a me incuriosisce sempre molto, come oggi le nuove generazioni avvicinano questo repertorio, come mai la sua storia parte in Israele, finisce a Vienna e non è ancora finita, quindi insieme a milioni di follower in tutto il mondo. Quindi è un bellissimo modo di anche immaginare la musica classica in una chiave moderna.
La voce di Raffaele Pe, interprete della musica di Francesco Gasparini. Questa era l'aria Dolce Lampo di Speme Gradita dall'opera Bajazet, eseguita con l'accompagnamento dell'ensemble Hauser Musici sotto la direzione di Carlo Ipata per un CD Glossa del 2015. Come dicevamo, Raffaele Pe sarà protagonista dell'Ambleto di Gasparini al Teatro delle Vigne di Lodi il 30 novembre. Con Raffaele Pe stiamo parlando della Orfeo Week di Lodi, un festival, come abbiamo detto, che è una festa della musica con chiaramente un'opera, ma prosegue anche con tanti incontri diversi con personaggi che con la musica non hanno propriamente a che fare. Liminari, diciamo.
Allora, diciamo che infatti questo è proprio il punto. Io chiamo tutti questi nostri amici dei testimonial, che invece vengono proprio a testimoniare quanto nel loro percorso la musica sia stata importante. Un esempio fra tutti, che non ha bisogno di presentazione, Alessandro Baricco, che quest'anno ci onora della presentazione pubblica, la prima dedicata al suo nuovo libro Breve storia eretica della musica, e sarà un momento bellissimo per vivere la musica non necessariamente attraverso dei suoni, ma attraverso lo sguardo di un grande intellettuale, un grande scrittore come Alessandro. Un altro esempio è Edoardo Prati, grande divulgatore della letteratura, che al telefono ci siamo scoperti entrambi appassionatissimi di Claudio Monteverdi, e quindi è stato lui a chiedere in questa serata di non parlare dei soliti classici, ma proprio di alcune scene precisissime della Poppea che lui ama tantissimo.
Stupendo. Poi c'è Carlo Sini, per esempio.
Carlo Sini è un mio grande maestro, devo dire, mio nel senso di mio come di tantissimi. Suo è una lettura del mito di Orfeo che io trovo davvero straordinaria e significativa, e per questo abbiamo chiesto a lui e a Luca Formenton di discutere su questo tema, anche in risonanza con la sua recente pubblicazione Filosofia e Memoria per il Saggiatore,
casa editrice di cui è il patrono, possiamo
esatto.
No? Quindi una serie di incontri che vanno intorno alla musica, naturalmente non sono gestiti da musicisti, poi però ci sono anche i grandi nomi dei musicisti. Non dobbiamo dimenticarci che ci saranno Gloria Campaner, Giovanni Antonini. Che cosa farà
Giovanni Antonini? Sarà da noi con un bellissimo programma che lo vede protagonista insieme a sua figlia Angelica. Programma che va da Monteverdi a Bartok, bellissimo, quindi anche che lo vede interprete anche al flauto, e che unisce musica strumentale e vocale dal 600 fino alla modernità. Mi è sembrato perfettamente in sintonia con la nostra missione.
Sottotitolo della Orfeo Week è La musica come non te l'aspetti, ed effettivamente uno degli incontri che più ci sorprende nello scorrere il programma interessantissimo di questa manifestazione riguarda un testimone della società civile, possiamo chiamarlo così, dell'impegno civico, della responsabilità etica, Gino Cecchettin.
Gino e la Fondazione Giulia Cecchettin rappresentano il modo di occuparci anche di educazione sentimentale, che era un tema carissimo ai barocchi, tanto che di questa cosa ne hanno fatto addirittura un linguaggio musicale con elementi precisissimi, ed è proprio per questo che abbiamo invitato Gino a dialogare con noi a partire dalla nostra musica. E nella serata eseguiremo la lezione di musica di Alessandro Scarlatti, una cantata molto bella che tocca tutti i temi dell'innamoramento, e a partire da quelli ci sarà poi un dialogo appunto sull'educazione sentimentale. Lui stesso è entusiasta della serata e sono contento che stia riscuotendo così tanto interesse.
Raffaele Pe, stiamo per arrivare in chiusura e la domanda a questo punto per me è molto diretta: perché venire alla Orfeo Week?
Perché la musica non è sempre solo nel modo in cui ce l'aspettiamo, ma deve sempre sorprenderci, e questa sarà sicuramente l'occasione perfetta per lasciarci sorprendere ancora una volta dal mito irrisolto di Orfeo.
E a proposito di miti, noi ci salutiamo con un altro ascolto che parla di un mito, quello di Daphne, musicato in questo caso da Johann Joseph Fuchs per la sua Daphne in Lauro, da cui prendiamo l'aria di Apollo, questa fronda che circonda, e il finale dell'opera interpretati dal nostro ospite e dall'ensemble Zefiro sotto la direzione di Alfredo Bernardini per un disco Arcana del 2021. Raffaele Pe, grazie.
Grazie a voi.